figure dell'altro, fratello, vicino, straniero, nemico. 30 marzo 2016. Di Sergio Benvenuto. Dal 4 al 9 aprile si terrà a Genova la nuova edizione della Genoa School of Humanities, dedicata all'indagine delle diverse forme di manifestazione dell'altro. Anticipiamo, per gentile concessione dell'autore e degli organizzatori, la relazione dello psicanalista Sergio Benvenuto. 1. Sono sicuro che gli organizzatori sapessero bene che le varie figure dell'altro o dell'altro di solito tendono a convergere sulla stessa persona. Il fratello o sorella è il primo dei nostri vicini, ma a un certo punto della vita può essere lo straniero o la straniera, e talvolta un nemico o una nemica. All'inverso, possiamo finire col renderci conto che il nostro acerrimo nemico non era altri che nostro fratello. Ora, dall'amico fraterno al nemico più acerrimo si dipana tutta una serie di vicinanze e lontananze che, almeno nella cultura occidentale, mi sembrano catalizzate da un significante assillante, il sangue. Diciamo che il fratello e la sorella sono persone del mio stesso sangue, il vicino o amico è quello con cui posso mescolare il mio sangue. Lo straniero è quello che ha un sangue diverso dal mio, il nemico è sanguinario, occorre quindi versare il suo sangue. In quanto sangue altro, il sangue del nemico è impuro. Si ricordi la Marsigliese? Cum sangue impur abbreuve nos siluns? Traduzione, che un sangue impuro abbevera i nostri solchi. Cosa vuol dire che il sangue impuro, quello degli invasori, dei nemici della Francia, abbevera i solchi? Evidentemente allude a una sorta di inquinamento, diremmo oggi, dei propri alimenti, abbeverando i campi arati da cui si estrae il cibo che a sua volta diventa sangue. Lo straniero invasore infiltra il proprio sangue nel nostro stesso sangue. Si rischia una contaminazione ematica. Questa contaminazione è uguale e opposta ai riti di mescolamento del sangue che suggellano una fraternità non biologica tra due persone. In molte società si diventa fratelli incidendosi un dito o il palmo della mano o altro, e mescolando il proprio sangue che sgorga con quello dell'altro. Ma allora sorge la domanda più delicata, sia per i filosofi che per gli analisti. Abbiamo un qualche rapporto, direi una possibilità di contatto, con qualcuno che sia altro dal fratello vicino straniero nemico, un altro che nel linguaggio comune chiamiamo un altro soggetto, un soggetto assoluto, absolutus, sciolto dalla relazione con me, l'altro in quanto sarebbe soggetto come me, anche quando non ha alcun rapporto con me come soggetto, è quel che vedremo nella seconda parte di questo seminario. 2. Il fatto che le varie figure dell'altro si condensino nello stesso individuo è già pienamente enunciato nel testo del Genesi a proposito di Caino e Abele. Abele, per Caino, incarna le quattro alterità del nostro titolo. Per Caino, Abele è a un tempo suo fratello, il suo vicino, uno straniero, dato che Caino è agricoltore, mentre Abele è pastore, Caino resta fermo e Abele si sposta sempre, e finisce per diventare il suo nemico. Ma questo gioco non si riduce a loro due, il terzo incomodo, per così dire, è Dio, ovvero l'altro con la grande A. È nella misura in cui Dio è testimone dell'eccidio fraterno che il fratricidio assume tutto il suo senso sublime. Che due individui, rivali o meno, possano dirsi fratelli non solo perché vengono dallo stesso utero e dal seme della stessa persona, ma perché grazie a questo essi sono uniti da fratellanza, ovvero ciascuno è altro grande A per l'altro. Intervenendo direttamente nell'eccidio, Dio fa di un confronto tra due individui un delitto, direi inaugurale, costitutivo del rapporto politico. Freud creò un mito alternativo a quello del Genesi in Totem e Tabù per spiegare il passaggio dalla famiglia alla polis, il mito dell'uccisione del padre dell'orda. Per lui il delitto costitutivo della società è piuttosto l'uccisione del padre da parte dei fratelli coalizzati, non l'uccisione tra fratelli. Ora Dio denuncia Caino evocando proprio il significante chiave del sangue. Dice all'assassino, la voce del sangue di tuo fratello gridava a me dal suolo. Il sangue nella tradizione occidentale parla, genera significanti. Sorprende che il fratricida Caino sia in fondo blandamente punito da Dio. Questi gli dice, ora sii maledetto lungi da quel suolo che per opera della tua mano ha bevuto il sangue di tuo fratello. Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti, ramingo e fuggiasco sarai sulla terra. Da notare che il suolo che Caino coltiva ha bevuto il sangue di Abele, e quindi non può più nutrire l'assassino. Subito dopo Dio proibisce che Caino venga ucciso da chi che sia. Caino gode di una sorta di immunità divina. In sostanza, Dio condanna Caino all'esilio. Ma la Bibbia aggiunge subito dopo che questo vagare senza patria fu provvisorio, ben presto Caino si stabilì nel paese di Nod, si sposò, ed ebbe una progenie che il testo biblico ci illustra. Che senso dare a questa punizione relativamente lieve di quello che appare un delitto atroce? Probabilmente si illustra qui il fatto appunto che il fratricidio ha qualcosa di costitutivo della società, della culture, si diceva al tempo di Freud stessa, uccidendo il fratello viene a crearsi una pluralità etnica. La discendenza di Caino sarà diversa, in effetti, da quella di Seth, l'altro figlio che Eva ebbe da Adamo, in sostituzione di Abele. In sostanza, la diversità etnica di cui il conflitto e la guerra sono sottoprodotti è inaugurata da un fratricidio iniziale storicamente fondativo, così come la Torre di Babele sarà fondativa della diversità tra le lingue. La diversità e la differenza, e quindi il conflitto, si originano da due trasgressioni, nel un caso l'uccisione del fratello, nell'altro il voler raggiungere i cieli dalla terra. Oggi non diciamo più essere dello stesso sangue, ma diciamo che i fratelli hanno in comune il 50% dei loro geni. Sulla linea della genetica, la psicologia evoluzionista afferma che le varie culture spingono fratelli e sorelle ad amarsi tra loro perché sono portatori di una dote genetica in gran parte comune. Le norme etiche e culturali farebbero il gioco del gene egoista, come lo chiamano i darwinisti. Per costoro, l'amore e l'odio, la cooperazione e il conflitto sono esclusivamente meccanismi adattativi. In realtà, fratellanza genetica e fratellanza culturale non sempre coincidono. In certe culture si nega che padri e figli biologici siano dello stesso sangue, è il caso degli abitanti delle isole Trobriand studiati da Bronislav Malinowski. In altre culture si nega che madri e figli siano dello stesso sangue. Pare che fosse così, ad esempio, nell'antica Sparta. In effetti, era permesso a un uomo spartano di sposare la sorella uterina, ovvero la sorella per parte di madre e non di padre. Invece gli era proibito, era incesto, sposare la sorella germana, ovvero la sorella per parte di padre. Questo significa che per gli spartani la propria madre non era una consanguinea, e così nemmeno la sorella uterina. Questo scarto tra parentela biologica e parentela culturale, se vogliamo, tra parentela naturale e parentela simbolica, è molto importante per il pensiero filosofico che si ispira alla psicoanalisi, in quanto punta proprio su questo scarto. Non c'è isomorfismo tra il biologico e il simbolico. 3. In effetti, si è sempre saputo che l'amore fraterno è una prescrizione ideale, ma che all'origine si constata piuttosto un odio fraterno, il che confuta la psicologia evoluzionista. Lacan cita spesso un passo delle Confessioni di Agostino, in una sezione chiamata non a caso Le miserie dell'infanzia, libro I, cap. 7, Io stesso ho veduto e ho osservato bene un bimbo geloso, zelante, che non ancora parlava, eppure mirava pallido e con occhio torvo il suo compagno di latte. Agostino dice che il bebè è geloso, zelante, non invidioso, perché egli stesso ha già usufruito del latte materno, ma non ammette che un altro bambino bisognoso, il fratellino, possa averne. Il lattante è spietato. Agostino e i cristiani dei primi secoli non avevano affatto l'immagine edulcorata che noi, malgrado Freud, abbiamo dell'infanzia. Non credevano nell'amore fraterno, per loro l'essere umano è malvagio, grazie agli effetti del peccato originale. Il fratello e la sorella sono quindi i primi rivali, gli oggetti originari dell'odio che Lacan vedrà su base immaginaria, perché è l'odio spontaneo che portiamo per chi ci è simile, che è o dovrebbe essere come noi, fratello, cugino, collega. Un professore universitario strofina casualmente una vecchia bottiglia e salta fuori da essa un genietto. Questi gli dice di avere il potere di soddisfare un desiderio, e soltanto uno. C'è un codicillo però, aggiunge, che qualsiasi tuo desiderio venga esaudito, il tuo collega e amico, quello dell'ufficio accanto, avrà il doppio di quello che avrai tu. Se per esempio chiederai il premio Nobel, lo otterrai, ma il tuo collega avrà due premi Nobel. Il professore ci pensa un po' perplesso, e poi dice, va bene, accecami un occhio, si tratta solo di una barzelletta, ma essa ci aiuta a capire atti ben più tragici, come ad esempio il terrorismo suicida. Quando mi faccio esplodere per uccidere i miei vicini nemici, dire che così andrò diritto in paradiso mi sembra quel che in psicoanalisi si chiama una razionalizzazione. Il vero paradiso è morire della propria gelosia, è rinunciare alla propria vita perché la perda l'altro. La storia e la clinica insegnano che l'uccisione del proprio fratello è anche suicidaria. È quel che nella letteratura e cinema fantastici è sviluppato come tema del sosia o del doppio, del doppelganger, che spesso è un persecutore, su cui Otto Rank scrisse un saggio. Uccidere il proprio doppio implica l'uccisione anche di se stessi, è per uccidere se stessi che si uccide l'altro, e l'uccisione dell'altro fa precipitare la propria morte. 4. Significa questo che l'odio per l'altro come doppio invidiato o persecutorio è immaginario, mentre l'amore fraterno per l'altro è simbolico. Le cose non sono così semplici, perché tutto il campo dell'odio e dell'amore, sentimenti comuni a tutti gli animali, è profondamente strutturato, modulato dal significante. La politica, dimensione umana di azione, è penetrata dal significante, nel senso che è esso per lo più a costruire amici e nemici. Questo significa che nel mondo delle relazioni politiche non ci sono identità, ma solo identificazioni. Ovvero, non esiste per esempio un'identità italiana, ma solo un'identificazione al significante essere italiano. E questo vale per qualsiasi cosiddetta identità etnica, che è sempre un'illusione. E in effetti l'Italia, un'espressione geografica, è stata un'invenzione storica. Quando nacque il Regno d'Italia nel 1861, solo una minoranza parlava il toscano, in cui consiste l'italiano. Un contadino piemontese e uno siciliano non si capivano perché ciascuno parlava il proprio dialetto. L'italiano è divenuto lingua nazionale effettiva solo grazie al cinema e alla radio. Oggi possiamo credere di essere italiani perché parliamo una stessa lingua, ma che dire del significante Belgio o Svizzera o India o Canada? In Belgio i valloni si rifiutano di imparare il fiammingo e i fiamminghi si rifiutano di parlare il francese, tra loro parlano inglese, eppure il Belgio è un'unità politica rispettabile, con un re bilingue, un significante vuoto, ma funzionante. Dire che quelle che prendiamo per identità sono identificazioni è dire che sono alienazioni. La nostra pretesa identità registra la nostra alienazione nel significante, ad esempio identificarsi come sciita o sunnita, se sono ovvero, mi identifico come sciita devo amare tutti gli altri sciiti in quanto sciiti e odiare i sunniti, e viceversa. Ma quali sono le basi della differenza tra sciiti e sunniti? Sono questioni dinastiche che risalgono al V secolo di cui non si occupa più nessuno e che pure oggi polarizzano il campo islamico, da qui conflitti politici, guerre, massacri terroristici. Un kamikaze sunnita che si fa esplodere in una piazza uccidendo decine di sciiti pensa al fatto che costoro sostengano Ali, cugino e cognato di Maometto, come legittimo califfo, piuttosto che suo suocero Abu Bakr. Mi pare del tutto improbabile. L'importante è che ci sia una differenza tra sciiti e sunniti, e questa differenza assegna i protagonisti di un odio fraterno. In effetti, se abbiamo preferito il termine significante a quello più sublime di simbolo, è perché il primo è ripreso dal Significant di Ferdinand de Saussure, e questi definì il significante come arbitrario. Questo significa che gran parte dei conflitti umani, in tutti i tempi, non hanno ragioni profonde, ma sono meri effetti di significanti, ovvero hanno basi arbitrarie. Questo va detto e ripetuto con buona pace delle interpretazioni neomarxiste, nietzscheane e foucaultiane, secondo le quali alla base di tutti i conflitti c'è la lotta di classe, oppure la volontà di potenza politica, o entrambe le cose. No, i conflitti economici e di potenza spiegano la storia solo in parte, alla base c'è l'arbitrarietà del significante, è evidente con la Shoah. Oggi i biologi sono concordi nel dire che la razza ebraica non esiste perché non c'è una relazione diretta tra le razze come prodotti culturali, ovvero come significanti, e le razze come certe distribuzioni di caratteri genetici. Perché allora perseguitare gli ebrei, sterminarli? Personalmente penso che il biologismo hitleriano, la credenza in una razza ebraica e in una razza ariana, fosse una razionalizzazione, un modo di dare un'oggettività scientifica a un'operazione squisitamente significante, ovvero arbitraria. A un certo punto milioni di esseri umani sono stati polarizzati da un'opposizione significante, ebrei versus ariani. Una polarizzazione simile divide e oppone palestinesi e israeliani, ad esempio. Non si tratta in effetti di un'opposizione religiosa, perché molti palestinesi e molti ebrei sono atei, eppure si combattono. L'amore e l'odio che ne derivano sono effetti del successo storico di questa opposizione significante, e gli esempi si potrebbero moltiplicare. Certo, ciascuno di noi ha interessi economici e ciascuno di noi anela più o meno di altri ad esercitare un certo potere, ma il punto è che nell'essere umano il desiderio di avere denaro e di esercitare un potere, come il desiderio di verità o il desiderio di amore, sono profondamente modellati dal gioco insensato, arbitrario, dei significanti. I quattro tipi di desideri che Niklas Luhmann considera i quattro mezzi di comunicazione fondamentali nella società, di denaro, di potere, di amore e di verità, sono strutturati dalle opposizioni significanti. È quel che rende i conflitti politici e sociali in gran parte idealisti, e perciò così micidiali. Si combatte e si muore quasi sempre per degli ideali, ovvero per dei significanti. Il nazismo è stato orrendo non perché era volgarmente biologico, materialista, ma perché era uno smisurato idealismo, come del resto la sua simbologia esoterica, a cominciare dalla svastica, dimostra. I conflitti puramente materiali si risolvono per lo più con compromessi, quelli simbolici possono portare a olocausti. Se odio i Rom, ad esempio, non è perché temo che mi rubino il portafoglio in autobus. Mi sarebbe facile pensare che non tutti i Rom rubino, e che del resto non siano solo i Rom a rubare portafogli. è l'identificazione significante tra il rom e il ladro, o tra il rom e chi rapisce bambini, vecchia leggenda tuttora non del tutto tramontata a scatenare in me paura e odio. Si dice che si è razzisti o xenofobi quando si generalizza. I benpensanti bacchettano i razzisti sulle mani e dicono non bisogna generalizzare, ma la generalizzazione è la faccia quantitativa, l'alibi universalizzante dell'identificazione significante. Nella misura in cui parliamo siamo tutti a rischio di fondamentalismo, perciò è così facile per noi tutti dire sciocchezze non appena esprimiamo un'opinione. Perché bisogna ammettere che anche chi non generalizza, evitando di essere razzista o xenofobo, non può sfuggire al potere del significante. Segue seconda parte.